Bene, allora ben ritrovati anche per questa terza serata, eroici, complimenti. Poi d'altronde l'Italia ha perso, quindi era inutile rimanere a casa a piangere da soli, meglio piangere insieme. Allora, questa terza parola che ci ha portato adesso nell'ascolto, nell'accoglierla davvero già verso la Galilea, già tutto si è messo in movimento. E allora questa sera è ovvio che non è che una sera sola può essere decisiva per tutta la nostra vita, però capita a volte, no? Che magari un incontro, una parola, una sera, una serata come questa o queste tre serate possano essere decisive per la vita di qualcuno di noi. Non perché abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo pregato insieme, ascoltato la parola, adorato il Signore presente qui in mezzo a noi, però ieri sera ci siamo lasciati, il Vangelo si concludeva con quella nota d'orario, erano le 4 del pomeriggio, l'ora decima, e allora davvero significa che c'è un'ora decima, ci sono le 4 del pomeriggio nella vita di ciascuno di noi, e chissà che davvero non sia questo avvento, non sia questo cammino, non sia la volta buona, ecco, soprattutto non sia la volta buona, soprattutto per chi magari, come dire, un po' è esperto nel rimandare un po', come dicevamo ieri, il passare al di qua del Giordano, osare entrare nella terra promessa. Allora questa sera davvero chiediamo al Signore la grazia di abbassare ogni resistenza, davvero di vincere un male terrificante che si chiama pigrizia, perché questo, quando la gente va a confessarsi, noi confessiamo di tutto, veramente di tutto, ma siamo così pigri che la pigrizia non riusciamo mai a confessarla, eppure è proprio un demone terrificante, no? È questa specie di fastidio per un bene più grande, dici ma non accontento, insomma la pigrizia è proprio il demonio che ti fa accontentare, no? Sei più, sei meno, un po' una vita da galleggiante, no? Un po' così, non si sa bene se quello del water o quello da pesca, meglio quello da pesca, insomma, va bene? E una vita che galleggia non se l'augura nessuno di noi, sinceramente. Allora, davvero chiediamo a Dio la grazia, che sia la volta buona, che sia la sera buona. E riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri sera, e già avete intuito da come ci si muove nel Vangelo che Gesù, muovendo i primi passi, non aspetta, non è che ingrana con calma, quando ingrana ingrana, e quindi a un certo punto incomincia il suo cammino, la sua corsa, e dietro di lui anche i discepoli, per cui i versetti che abbiamo ascoltato questa sera già sono un gran movimento di gente che va e che viene, ci si chiama a vicenda. Già si alza un po' un polverone, e questo a dire che quando la storia con lui incomincia non c'è tempo da perdere, incomincia sul serio, non fa molti, come dire, molti convenevoli il Signore, a un certo punto ti piglia e ti butta veramente dentro il suo ritmo, il suo modo di vivere la vita, che è questo andare e venire, tornare, ripartire. E da subito, vedete, sia nel Vangelo di Giovanni ma anche nei Vangeli sinottici, negli altri tre Vangeli, è chiara una cosa, che Cristo, dando subito un gran ritmo al suo annuncio del Regno, subito solleva un polverone e non permette a nessuno di rimanere neutro. Mano a mano che Cristo avanza, si alzano come due bandiere. Una bandiera è quella dell'accoglienza, di chi rimane affascinato, stupito, sono soprattutto i poveri, le donne, la gente un po' scalcagnata, però anche qualche capo del popolo, magari andavano da lui di notte, però sentivano come una novità, quindi si alza da un lato, come dire, un popolo che accoglie, che ha sete, che lo ascolta volentieri. Dall'altro lato però si alza anche un rifiuto, molto in fretta. Sapete, se leggete il Vangelo di Marco, già al terzo capitolo hanno già fatto la riunione per farlo fuori. Cioè, subito, capisci? Un rifiuto che diventerà sempre più aggressivo, sempre più veramente tosto. E questa dinamica ci fa capire una cosa molto seria. Che se casomai ascoltando il Vangelo noi siamo tra quelli che rimangono neutri, vuol dire che non abbiamo ascoltato niente, Perché quando arriva il Vangelo o c'è l'accoglienza o c'è il rifiuto, una di queste due dinamiche. Allora, quando il Vangelo ci attraversa e non succede proprio niente, è molto probabile che abbiamo sentito lontanamente delle parole, ma non abbiamo ascoltato. Seconda cosa che vorrei consegnarvi così, mentre ci introduciamo alla lezione di questa sera. Ecco, dobbiamo anche avere però pazienza col Signore. Lui ce n'ha con noi, anche noi con Lui. Sapete, per i discepoli, e chi li frequenta da un po' di tempo penso che sia chiaro, non è tutto chiaro fin dall'inizio. Sono chiamati, portati via da casa, partono, magari non avevano preso tutto, si parte un po' così, non è tutto chiaro. Capisci qualche cosa? Molto no. Però questo è proprio la dinamica del discepolato, cioè ieri dicevamo si capisce solo se si parte, si entra dentro una novità di vita solo se si lascia. Allora bisogna avere davvero la pazienza di star lì a guardare i gesti, ad ascoltare le parole, poi piano piano la luce diventerà sempre più profonda, sempre più grande, e noi vedremo davvero Cristo così com'è, Cristo così com'è, fino a quel giorno glorioso, luminoso che è il giorno della Pasqua. Però tutto incomincia, lo ripeto, a un certo punto nella vita di ciascuno di noi, quelle 4 del pomeriggio, quell'appuntamento. E vorrei così, ieri ci siamo lasciati dicendoci, chiedendoci anche, no, con chi ci sentiamo a casa, chi ci ha fatto sentire a casa. Nella mia piccola esperienza ho sempre visto questo, che chi ha risposto alle proprie 4 del pomeriggio a sua volta è diventato un appuntamento di Dio per un altro fratello. Bellissimo questo. Se rispondi alle tue 4 del pomeriggio, tu diventerai le 4 del pomeriggio per qualcun altro. Dio darà appuntamento a quell'uomo, a quella donna, a quel fratello, a quella sorella, proprio grazie a te. Tu sarai quell'ora, decisiva magari, perché vedendo te qualcuno svolterà. Il testimone, ieri dicevamo, incontrare un altro che nella terra promessa ci è entrato e ti dà l'idea che conosce dei segreti, i segreti della vita bella, della vita vera, della vita nella comunione che tu non conosci ancora. Allora, io penso che il mondo intorno ci imbottisce di un sacco di ambizioni mortifere. Questa forse è l'unica ambizione sana che è il caso che tu coltivi, e per questo non ti devi manco confessare, anzi se vai dal prete e glielo dici ti dice bravo, va bene? Allora entriamo in questa parola, questi versetti che sono stati proclamati adesso, capitolo 1 dal versetto 40 al versetto 51, come abbiamo fatto in questi giorni vi prendo un po' per mano e come Dio ci dà grazia proviamo a entrare in questa parola, in queste parole. Allora, primo passo, lo intitolerei così per entrare in questo brano della scrittura. Essere fratelli significa condividere un'attesa. A me colpisce sempre, no, la bellezza di questo Andrea e di questo Pietro, che erano fratelli e da fratelli aspettavano insieme qualche cosa, qualcuno, il Messia. Andrea corre dal fratello Pietro e gli dice: sai che colui che noi aspettavamo è arrivato, io l'ho trovato, e lo porta con sé, lo porta con sé. Allora è bellissimo pensare che dopo l'incontro di Andrea e dell'altro discepolo, che alcuni biblisti dicono dietro questo altro discepolo molto probabilmente c'è Giovanni, il discepolo amato, quello che ha scritto il Vangelo, dopo che loro incontrano Cristo, là al Giordano si mette in moto l'avventura della Chiesa. E la Chiesa che cos'è? La Chiesa siamo noi, cioè i fratelli che condividono un'attesa, l'attesa fondamentale, cioè l'attesa del Salvatore, del Messia. Allora partirei proprio restituendovi questa domanda: qual è l'attesa che ci lega? Diversi di voi siete fidanzati. Qual è l'attesa che ti lega alla tua fidanzata? Qual è il progetto più grande? Qual è quel di più del quale insieme andate alla ricerca? Ma anche come gruppo, in oratorio, in parrocchia, qual è l'attesa che vi lega? Perché se non ci lega nessuna attesa, che cosa stiamo insieme a fare? Sapete, l'amore non è mai un dono solo per l'oggi. L'amore è un dono per il per sempre. L'amicizia è un dono per il per sempre. Che cosa ti lega al tuo amico? Pensa che bello condividere con l'amico l'attesa del Salvatore. La storia della Chiesa è piena di coppie di amici, Basilio e Gregorio, Francesco e Chiara, gente che insieme, legata da un sodalizio proprio, si incitava a vicenda a cercare il Signore, che è il bene più prezioso che possiamo condividere nelle nostre amicizie. Allora, questa faccenda di Andrea e Pietro è molto importante, sapete, perché le domande, queste sere ci stanno accompagnando le domande non si abitano da soli. Le domande sono fatte, quelle vere, quelle belle, quelle che Cristo, il Vangelo ci sta donando in queste serate insieme, sono fatte per essere abitate insieme, per farcele insieme queste domande. Allora è bellissimo, vi suggerisco poi, quando ci fermeremo in adorazione, no, normalmente quando noi ci inginocchiamo davanti a Gesù e Eucaristia, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa, io penso che quasi mai, manco le suore e i preti, io a un certo punto qualcuno me l'ha dovuto dire, mai ci inginocchiamo davanti a questo mistero, al corpo di Cristo, all'Eucaristia, con la coscienza che siamo dentro il mistero della Chiesa. Sai, noi non ci inginocchiamo davanti a qualcuno, noi ci prostriamo dentro un corpo, che è quello della Chiesa, che è il corpo di Cristo, e che noi vediamo, contempliamo anche con i nostri occhi di carne, nel pane eucaristico. Allora vedi, è bellissimo questo, perché subito appena inizia la corsa del Vangelo inizia la Chiesa, ed è molto forte perché, sapete, al tempo di Gesù un rabbi, un maestro, per essere legittimato, cioè perché si potesse veramente chiamare maestro, rabbi, doveva almeno avere 5 discepoli. Cioè, questo subito all'inizio di questo Vangelo ci chiarisce una cosa molto seria, che nessuno di noi si legittima da solo. Nessuno di noi può avere autorità da solo, essere chiesa da solo. Servivano 5 per il rabbi, e allora inizia una nuova scuola, che è la scuola del rabbi Gesù di Nazaret, la scuola di un nuovo discepolato. E questo è bellissimo, perché lo ritrovi anche nella vita dei santi. Francesco a un certo punto a San Damiano dice: nessuno mi diceva che cosa dovessi fare, ma il Signore mi donò dei fratelli. Cioè, le ispirazioni che lui aveva in cuore sarebbero rimasti pensieri, sogni di un giovane originale della città di Assisi. Ma siccome a un certo punto altri si uniscono a lui, quei sogni vengono legittimati. È il dono di altri che sognano con te lo stesso sogno. È il dono di altri fratelli che chiedono al Signore insieme a te di percorrere la stessa via, che legittima le tue ispirazioni. Nessuno mi diceva che cosa dovessi fare, ma il Signore mi donò dei fratelli. Allora vedi, questo è un segno importantissimo per il nostro discernimento, perché a volte noi possiamo avere, anche nelle nostre comunità cristiane, delle idee geniali, brillanti proprio, dei progetti scritti in un modo che proprio, penso che Marchionne sarebbe impallidisce proprio a vedere una ristrutturazione della parrocchia come l'hai scritta tu, proprio una cosa meravigliosa. Il problema qual è? Che è stata solo il parto della tua di genialità. E invece il Vangelo è chiaro: siamo legittimati solo quando siamo insieme, con il dono dei fratelli, quando si è almeno un pugno di 5 più il Maestro. E allora subito dietro al Signore si mettono Andrea, probabilmente Giovanni, il discepolo amato, Filippo, Pietro, Natanaele, sono 5. E allora si parte, si ha il diritto di partire. Secondo passaggio, quale Messia però? Quale Messia? E questa è una domanda importante, perché Andrea va da Pietro tutto entusiasta e dice: abbiamo trovato il Messia, benissimo. E Pietro si fionda e si sente dire addirittura: tu sarai Cefa, non ti chiamerai più Simone ma Cefa, cioè Pietro, pietra, roccia. Bellissimo. Ma quale Messia stavano aspettando questi fratelli? Allora, c'è una specie di spia, cioè c'è un campanellino di allarme in questo Vangelo, che è nella domanda che Natanaele farà a Filippo, quando gli dirà: vieni che abbiamo trovato uno che sembra corrispondere a quello che le scritture dicono, un certo Gesù di Nazareth. Allora, nella domanda che fa Natanaele c'è la spia, c'è il campanello d'allarme. Campanello d'allarme su cosa? Su quale tipo di Messia questi però stavano aspettando? Perché Natanaele dice: ma senti, ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Qual è il campanello d'allarme dentro questa obiezione che Natanaele fa? Che loro, come tutti gli israeliti, si aspettavano un Messia potente, uno che viene, mette in ordine tutti quanti, divide buoni e cattivi, pareggia i conti, ai malvagi gliela farà pagare, a quelli buoni riceveranno un premio, insomma uno che rimette ordine nelle cose. E questa era l'attesa di Israele. Ma questo è il grande equivoco. Allora, vedete, non basta aspettare il Messia, cioè non basta aspettare la vita, il di più, un meglio, una novità per la nostra vita. Questa immagine di felicità dobbiamo anche accettare che verrà purificata. Ognuno di noi si fa delle immagini di felicità, ognuno di noi si fa delle immagini del proprio futuro. Ognuno di noi, no? Fin da quando eri bambina, la tua mamma ti regalava Barbie sposa. Mannaggia a lei che non ti ha mai regalato Barbie suora, adesso sarebbe un altro destino il tuo, capisci? Allora fin da piccola, no, ti mettevano in testa e tu sognavi, immaginavi, no? Ognuno di noi si è fatto un'immagine dell'amore, di come deve essere questo uomo che un giorno si inginocchierà, ti dirà: mi vuoi sposare? No, hai già deciso dove, quanto deve valere l'anello, cioè tutto, hai deciso tutto quanto. Ognuno di noi si fa delle immagini di felicità, è normale, mica è brutta questa cosa, però arriva un certo punto nel quale queste immagini di felicità semplicemente verranno purificate. Non è che ti sarà chiesto di rinunciare, però di purificare sì. Allora, vi suggerirei stanotte, visto che ormai insomma siamo gente che dorme poco, di andare a leggere Matteo 16, versetti 13-25. Matteo 16, 13-25. Che cosa trovate in questi versetti del capitolo 16 di Matteo? Siamo a Cesarea di Filippo. Qui di nuovo trovate Pietro che si sentirà dire: tu sei Pietro, uguale all'inizio, uguale a Giovanni 1, tu sei Pietro. Solo che, sapete, all'inizio del Vangelo Cristo dice: tu sei Pietro, e poi cambia discorso e vanno avanti, perché Pietro ancora non era proprio pronto. Però sai, siamo a metà del Vangelo, allora Cristo dice: siccome qua mancano pochi capitoli, alla fine, sarà meglio che gli diamo una mossa a questo Pietro. Allora, a un certo punto dice: tu sei il Cristo, perché Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro. Allora Pietro dice: tu sei Cristo. È bello, vedi che meraviglia, ognuno sa chi è l'altro. Però, siccome Gesù è furbo, fa un test a Pietro, perché Pietro ha detto: tu sei Cristo, cioè tu sei quel Messia che noi aspettavamo, finalmente sei venuto. Allora subito Cristo in questo Matteo 16 comincia a dire: bene Pietro, allora il figlio dell'uomo dovrà essere arrestato, sputacchiato, flagellato, inchiodato, morirà, terzo giorno risusciterà. Pietro, vi assicuro, io ero presente, ha cambiato totalmente faccia, dovevi vederlo, una cosa irriconoscibile. Si è così arrabbiato che addirittura ha fatto un esorcismo lui su Cristo, capisci? Impazzito Pietro. Perché? Perché certo che Pietro dice Cristo, certo che tu dici amore, certo che tu dici futuro, certo che tu dici realizzare la mia vita. E però c'è un passaggio importante, e Cristo sarà chiaro: L'amore si realizza solo in modo pasquale. Solo che Pietro aveva messo in conto un Messia, ma certamente non aveva messo in conto che questa salvezza, che questo Messia porta, si realizza in modo pasquale. Allora ragazzi, questa cosa è molto seria. Io ascolto tanti giovani e tutti quanti, non è vero, non state a sentire i sociologi, tutte queste cose che dicono, andate dai preti, dalle suore che vi ascoltano giorno e notte, questi qualcosa sanno di voi. Quelli che vi confessano, quelli che vi fanno da padre, da madre spirituali, questi qualcosa di voi sanno. E allora vedi, io incontro tanta gente con tante attese, belle. C'è però un piccolo dettaglio, che poi non è un dettaglio, ma è una cosa fondamentale, che nelle nostre attese noi non includiamo mai la Pasqua. Non includiamo mai la Pasqua. Cioè noi vorremmo realizzare l'amore, ma senza l'offerta di noi stessi, senza il dono di noi stessi. Allora, quale Messia, quale salvezza, quale amore? Perché Cristo porterà i suoi verso una strada molto chiara, molto seria. Che cos'è la salvezza? La salvezza non è metterti in salvo tu e perdere i fratelli. Questa non è la salvezza, questo non è il Messia. L'amore non è godere tu e poi degli altri chi se ne frega. Questo non è l'amore. L'amore, la salvezza è proprio al contrario. Salvare tutti anche a prezzo della tua vita. Salvare tutti anche a prezzo della tua vita. Sai quante volte Cristo ha detto ai discepoli, proprio a proposito delle loro attese su di Lui, di come Lui realizza l'amore, di come Lui porta a compimento l'amore, aveva detto a questi: guardatevi dal lievito dei farisei. Che cos'è questo lievito dei farisei? Era il Messia come lo aspettavano i farisei. E com'era questa salvezza, questo nuovo regno, questo ordine che i farisei pensavano a un certo punto uno che veniva dalle, che magari veniva dalle nubi avrebbe ristabilito in Israele? Un messianismo teocratico, cioè una vita così piena di moralismo, così come un Dio così monarca, così retro, che proprio, guarda, spazzata via ogni gioia, niente di niente proprio. Ma anche guardatevi dal lievito di Erode. Allora, pensare che la salvezza venga semplicemente perché si rispettano di più le regole, questo è il lievito dei farisei. Ma Gesù aveva detto: guardatevi anche dal lievito di Erode. Che cos'era il lievito di Erode? Un altro tipo di messianismo politico. Cioè, il fatto che la salvezza viene quando finalmente ci sarà uno che parla chiaro, ha le idee chiare, programma politico con 4 punti, tutti lo capiamo, uno che risolve i problemi, che dà le soluzioni. E questo è il messianismo di Erode, il messianismo politico. Come se la salvezza venisse se ci fosse più polizia in giro. Cristo dice: guardatevi da queste attese che sono false, sono fasulle. Perché? Perché Cristo salva il mondo percorrendo totalmente un'altra strada. Ma è veramente totalmente un'altra strada. Non è né la strada del moralismo né la strada del legalismo. Niente di tutto questo. Cristo percorre totalmente un'altra strada, e la strada di Cristo è l'amore fino alla fine. Sai perché? Perché solo l'amore è quella forza che riesce a mettere in scacco la morte. Sai cosa fa la morte? La morte riempie di assurdo le nostre vite. Chi di noi ha perso, ha vissuto un lutto? Chi di noi ha accompagnato il papà, la mamma, un fratello al cielo verso il Padre e sa di persona che cosa significa la morte? Probabilmente tu saprai, se Dio ti ha fatto grazia e tu in quel momento hai accolto la grazia, io ve lo dico per esperienza personale, saprai per esperienza che la morte è la più grande occasione nel quale si può manifestare l'amore. È questa la beffa che Cristo si fa della morte. È questa la beffa che Cristo si fa della morte, perché proprio nella morte Lui sfrutterà la morte, si servirà della morte per manifestare l'unica forza che ha il potere di farci vivere in eterno, rimanere per sempre. E questa forza è l'amore, la carità, il dono della vita, senza chiedere niente in cambio, proprio gratis, gratis, e alla fine essere pure incontento, perché la vostra gioia sia piena. Non semplicemente perché tu ne abbia un po' di gioia, ma perché questa gioia sia piena, sia piena. Allora, terzo passaggio, ragazzi, questa sera per noi. Noi non siamo una comunità qualunque. Noi non siamo un gruppo qualunque. Noi siamo la comunità dell'Agnello. Noi siamo i discepoli dell'Agnello, la chiesa dell'Agnello. Allora, questa cosa è fortissima, perché questo già ti dà l'idea di come avviene la tua chiamata, di come accade la tua vocazione. La tua vocazione ha a che fare con come Dio salva il mondo. Questa è la domanda che ti devi torturare, non se devi fare il prete, la suora, sposarti, partire per la missione, quello lo capirai dopo. Incomincia a rispondere a questa domanda: come Dio salva questo mondo? Come Dio salva questo mondo? Perché la vocazione è la manifestazione della salvezza di Dio in questo mondo. E allora, certo che lo Spirito Santo cerca segni, cerca segnali, cerca dei Giovanni Battista che indichino l'Agnello, cerca te, cerca te. Ed è bellissimo, perché già questo primo capitolo ci dice una cosa molto bella, che alcuni sentono direttamente la voce di Cristo, come Filippo. Su cinque, uno solo direttamente ha un seguimi. Gli altri quattro sono chiamati dai fratelli. Ma è bellissimo, perché nel primo capitolo di Giovanni essere chiamati con una ispirazione che tu proprio senti seguimi dentro, proprio una roba che ti tortura il cuore. Io avevo un amico frate dalla Lituania, perché ancora questo morirà 200 anni proprio, Paulius si chiama, alto 2 metri, biondo, coi capelli lunghi, sembrava un vichingo. No, ci siamo conosciuti con la GMG del 2000 e lui era nell'Armata Rossa, sai, in Russia. Poi se sei maschio italiano lì non ti prendono, perché devi essere proprio maschio sovietico, se no non ti prendono. E questo era militare lì nell'Armata Rossa, mi raccontava. Veniva da una famiglia comunista atea e dice che un giorno, mentre lui camminava, no? Mentre marciava, sentiva nella testa una parola, una voce che gli diceva: tu mio sacerdote, tu mio sacerdote. E questo si è spaventato, perché dice: ma che è? Allora ne ha parlato con un compagno lì, un commilitone che ci aveva vicino, e questo era ortodosso. Allora l'ha preso e l'ha portato da un pope ortodosso. E questo pope dice: ma perché sei qui? Perché io sento una voce che dice: tu mio sacerdote. Allora il pope gli ha detto: ma tu sei battezzato? E Paulius ha fatto una faccia tipo: ah? Perché non sapeva cosa fosse il battesimo. Allora il pope l'ha mandato via. Poi, insomma, lui aveva sempre questa voce dentro. Poi un altro soldato gli ha passato una vita di San Francesco di Sottobanco, e lui leggeva questa vita, questa biografia di San Francesco, e a un certo punto, non si sa com'è, un altro l'ha portato da un tizio e poi da un altro tizio. Insomma, lì c'erano, perché c'era ancora il comunismo forte, c'erano i frati clandestini, in clandestinità. E allora lui ha incominciato a ascoltare questi, le messe, una cosa e l'altra, insomma si è battezzato. Poi quando il comunismo è caduto, e lui ha detto: io voglio vivere così. E ha detto: Paulius, tu sei un caso raro proprio, no? Allora, può capitare questa cosa, normalmente succede come agli altri quattro, noi comuni mortali succede come agli altri quattro, cioè che incontri qualcuno che incarna il sogno che dorme dentro di te. E proprio perché tu incontri un altro che già lo vive, quel sogno si risveglia e incomincia un po' a pungerti il cuore. Allora, sai quante coppie addormentate di fidanzati ho incontrato nella mia vita? Poi a un certo punto fai questa coppia addormentata di fidanzati incontra una famiglia bella. Sai, marito, moglie, hanno un po' di figli, un po' loro, un po' presi qua e là. No, e magari hanno fatto delle scelte un po' osando anche qualche cosa, poi vedi che non bisogna vivere proprio con 7.000 euro al mese. E dice, allora i due fidanzati si svegliano. Che cosa voglio dirvi, ragazzi? La vocazione che è la nostra vita, il senso profondo della nostra vita, significa essere chiamati da Cristo e insieme, perché Giovanni 1 ci sta dicendo questo, essere anche chiamati dalla Chiesa. Allora, qui vorrei dirvi una cosa molto seria. Perché? Perché bisogna che siamo sicuramente chiamati da Cristo, cioè dal Vangelo, dalla Sua parola. E chi ti accompagna, il padre, la madre, la guida che ti segue, deve rendersi conto se ti stai autochiamando o è un altro che ti sta chiamando. Perché se ti stai autochiamando, ti servirai di Cristo. Non servirai Cristo, ma ti servirai di Cristo per ingrassare il tuo narcisismo, il tuo egocentrismo. Allora serve che sia proprio Cristo che ti chiama, Lui proprio in persona. Ma se Cristo a chiamarti, certamente tu sentirai anche la chiamata da parte della Chiesa. E questo sarà un'altra garanzia per te, perché significa che la Chiesa, che è un popolo che cammina, che grida, rende la tua vocazione autentica, non anacronistica. Allora è impossibile per un giovane che oggi guarda al futuro e dice, Signore, cosa vuoi che io faccia? Va bene, mi sposo, mi consacro, parto, non so che faccio, ma certamente la mia vocazione dovrà sembrare un po' la Chiesa, quale Chiesa? Questa di Papa Francesco, non quella di Leone XIII a fine Ottocento, quella di Papa Francesco, perché questa è la Chiesa, questo è il grido della Chiesa oggi. Allora, quale forma avranno tutte le nostre vocazioni? Prenditi la lettera all'Evangelii Gaudium e dici, beh, non so ancora cosa farò nella vita, ma sicuramente la mia vita profumerà di tutto quello che Papa Francesco ha scritto qua dentro. Chiamata di Cristo, chiamata della Chiesa. Le due cose devono andare insieme. Se ti chiama Cristo, ma poi pare che riproponi una Chiesa che non esiste più, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Allora, due piccoli esercizi vi voglio consegnare, questo sarà un po' il cammino anche dell'Avvento. Fai memoria di tutta la parola che Dio ti ha già dato. Hai fatto i ritiri, sei, non so quante annate di esercizi d'Avvento hai già fatto, le messe, ogni giorno leggi la parola di Dio. Fai memoria di tutta la parola che Dio ti ha dato, i brani più significativi. Magari fai un memoriale, scrivi queste citazioni. E prova davvero a chiedere allo Spirito Santo che a un certo punto la parola tra tutte queste parole con la quale Lui ti chiama, ti consacra, ti manda, ti fa vivere, esistere, a un certo punto questa parola si accenda su quel foglio. Secondo piccolo esercizio per questo Avvento, fai anche memoria di una parola che magari hai ascoltato da Papa Francesco, da Giovanni Paolo II, dal tuo vescovo, da un maestro spirituale, da un testimone serio che hai ascoltato magari in questi anni. E magari ritorna quella memoria e senti che dentro quelle parole c'è l'urgenza della Chiesa, ma c'è anche un'urgenza per te, un'urgenza per te. Quarto passaggio, ragazzi, ed è la domanda. Tutte le sere ci ha accompagnato una domanda. Prima sera, tu chi sei? Ieri sera, che cosa cercate? E questa sera facciamo nostra la domanda che Natanaele fa a Cristo. Come mi conosci? Però vorrei che la trascriveste così, segnatevela questa. Come sono conosciuto da te? Come sono conosciuto da te? Provate a trascriverla così. Come sono conosciuto da te? Non significa ci siamo già visti da qualche parte? Mi sembra di ricordare l'anno scorso in vacanza. Non significa questo. Significa, e qui trascrivete di nuovo, Signore, chi sono io per te? chi sono io per te? Sai, è dalla catechista, quando, fin dalla terza elementare, che tutti ti chiedono: chi è Gesù per te? Anche un po' con questa voce, Fin dalla prima comunione: chi è Gesù per te? E tutti a fare il cartellone. Sai, adesso c'hai 20 anni, 25 anni, 30 anni. Adesso sei pronto per fare un'altra domanda al Signore. La fai tu a Lui. Io chi sono per te, Signore? Sai, Don Primo Mazzolari, in un suo scritto, ho trovato proprio questo: non chiedeteci chi è Cristo per noi, chiedeteci piuttosto chi siamo noi per Lui. E Don Primo scrive: io sono qualcuno per Cristo. Bah, io l'avevo appesa fuori dalla porta del mio studio, lì la camera dove campavo. Io sono qualcuno per Cristo. Io sono qualcuno per Cristo. Allora, questo è molto serio. Chi sono io per te, Signore? Perché sai, se tu ti metti lì in preghiera, un po' leggi il Vangelo, un po' adori, un po' fai una passeggiata e pensi a Lui, e Lui pensa a te, una cosa meravigliosa, proprio così, anche in modo molto familiare, senza troppe formalità. Guarda, è bellissimo, perché a un certo punto sentirai che Lui ti chiama con un nome particolare. Qualcuno di noi si sentirà chiamare figlio, qualcuno fratello, qualcuno amico, qualcuno sposo, sposa, discepolo. Come ti chiama Lui quando state insieme tu e Lui? Come ti chiama? Perché così come ti conosce, così ti chiama e così ti ama. Allora la domanda davvero questa sera è molto seria, perché nella risposta a questa domanda c'è il nostro destino, il nostro futuro, la pienezza della nostra gioia. Chi sono io per te, Signore? Chi sono io per te, Signore? Allora, vedete, questo Vangelo si conclude con questa scenetta molto simpatica, no? Natanaele stava sotto al fico e Cristo gli dice: t'ho visto sotto il fico? E dice: come mai visto sotto il fico? No, pare. E allora però penso che sia molto serio questo fico. Noi l'augurio che ci facciamo reciprocamente e promettendoci davvero una preghiera gli uni per gli altri. Sai, che Cristo ti chiami in un certo modo, e questo proprio è un mistero che appartiene al suo cuore. Tu semplicemente questo modo lo riceverai, lo accoglierai, lo sentirai germogliare dentro di te. E poi risponderai, così come l'amore, la tua libertà, il tuo desiderio ti porterà a fare. Ma sarebbe tanto importante che ci facciamo trovare sotto il fico. Allora l'augurio che ci facciamo è proprio questo, ragazzi: facciamoci trovare sotto il fico, che secondo il linguaggio dell'Avvento significa state pronti, con le lampade accese, la veste cinta, i sandali ai piedi. Facciamoci trovare sotto il fico. Che cosa significa? Scrivi questi passaggi, ancora parola di Dio, perché hai tutto un Avvento per pregare. Osea 9:10. Stare sotto il fico significa stare pienamente inseriti nel popolo di Dio, perché questo fico nella scrittura prima di tutto è segno del popolo di Dio che cammina insieme. Allora farci trovare sotto il fico significa farci trovare nella comunione, nella comunità, non divisi, non da soli, ma insieme. Secondo, Deuteronomio 26:2-11. Deuteronomio 26:2-11. Il fico significa offerta fatta a Dio. Allora facciamoci trovare con il desiderio proprio acceso, forte, di stare con Lui, di offrirgli la vita, di essere suoi. Terzo, Geremia 8:13. Che cos'è questo fico? È il simbolo della pace ancora nella scrittura. E che cosa significa allora farsi trovare sotto il fico? Significa facciamoci trovare in pace con tutti, in pace con tutti. Guai a noi se lì dove siamo segno di inimicizia, di sospetto. Guardate, in questo tempo la Chiesa ha assolutamente bisogno di gente che quando guarda vede il bene, veda il bene, non di gente che quando si guarda in giro vede il male, gente dal cuore buono, capace di vedere il bene dove c'è, non il male anche dove non c'è, le cattive intenzioni anche dove non ci sono. Quarto, farsi trovare sotto il fico, Matteo 21:18-22. Matteo 21:18-22. Il fico è l'albero dove Cristo va a cercare i frutti, anche fuori stagione, dice questo Vangelo. Allora facciamoci trovare con i frutti, anche se tutti ti dicono che sei ancora giovane, che non è tempo, pensa ad altro, divertiti. Non è mai fuori stagione per Cristo. Non è mai la stagione sbagliata per Cristo. Quinto, facciamoci trovare sotto il fico, Giovanni, questo Vangelo, 1:48-51. Come Natanaele, farsi trovare sotto il fico significa fatti trovare con gli occhi e il capo chino sulle scritture, che tu possa consumare i tuoi occhi, i tuoi desideri, dove? Nella parola di Dio, nel discernimento, nell'interrogare il Vangelo, nel conoscere la Bibbia, quasi a memoria, che quando un amico ti parla, le cose che sta dicendo, tu sai dove sono nella scrittura. Sai cosa vuol dire amare la parola? Vuol dire amare Cristo. Fatti trovare lì, con la parola. Vedrete il cielo aperto, ragazzi. Vedrete il cielo aperto, dice Cristo a Natanaele, e gli angeli salire e scendere dal Figlio di Dio. Vedrete il cielo aperto. Questa è la preghiera che facciamo insieme adesso, adorando Lui, rileggendo questa parola, ascoltando questa parola nel nostro cuore, nella nostra vita. E davvero il Signore ci doni, per sua grazia e misericordia, di essere per i nostri fratelli come un inizio di questo squarcio, di questa fessura che si apre. Perché sapete, guardare il cielo da soli è bello, ma è ancora poca cosa. Lo spettacolo te lo godi di più quando con te, accanto a te, c'è la persona e ci sono le persone che ami, a guardare il cielo, a contemplare lo spettacolo.